Innanzitutto, sì, come dicevi giustamente tu, noi siamo andati a Lesbo pensando di raccontare un'altra delle varie tappe di quello che è il percorso delle migrazioni che sono insomma nel panorama siriano, quello iracheno e quello afghano. Come sapete, l'isola di Lesbo è fondamentalmente la porta d'Europa, quella che permette ai migranti di arrivare dalle coste turche e poi qui insomma prendere poi la strada verso Atene, Idomeni e poi salire su verso Macedonia. Noi pensavamo appunto di trovare l'isola piena di migranti per raccontare appunto, come stavo dicendo, le loro storie. In realtà siamo arrivati in un momento di calma piatta. Le ragioni sono varie, la prima innanzitutto è una ragione climatica, nel senso che comunque l'inverno è molto, molto rigido, ci sono perturbazioni importanti che in quel tratto di mare, nell'Egeo settentrionale, rendono il tratto di mare che separa appunto la costa turca da quella greca molto pericoloso. Quindi innanzitutto da quel punto di vista per fortuna diciamo non c'erano sbarchi proprio perché per via delle condizioni climatiche avverse. Poi sicuramente c'è da registrare una grande novità, ossia le navi di Frontex intercettano i migranti al largo delle acque territoriali greche, di fatto salvando i migranti, caricandoli sulle navi e portandoli direttamente nel porto di Mitilene, che è il capoluogo dell'isola di Lesbo. C'è da sottolineare questo, da un lato le navi di Frontex dimezzano il tragitto dei migranti e per questo, come dire, ben venga l'intervento della Guardia Costiera greca e delle altre navi delle marine militari europee. C'è da chiedersi come mai questo tipo di operazioni non veniva fatto prima. Di fatto anche la scorsa settimana c'è stato un naufragio con diversi morti, ma questo al largo delle coste turche. Quindi, come dicevo, l'intervento di Frontex in questo momento sta dimezzando i tragitti delle barche dei migranti, quindi di fatto dimezzando il rischio di naufragi. Noi quindi ci siamo trovati davanti ad un'isola completamente vuota di migranti, ma piena di volontari, volontari che sono provengono da ogni parte del mondo. Abbiamo parlato con gente che veniva dall'Australia, dalla Nuova Zelanda, da Israele, dalla Palestina, dagli Stati Uniti, c'erano cinesi e giapponesi e ragazzi da ogni parte d'Europa che di base si auto-organizzano, si cooperano tra di loro e ognuno mette a disposizione le proprie competenze, il proprio tempo e le proprie energie per creare un sistema di accoglienza parallelo a quello ufficiale, parallelo a quello di Frontex, parallelo a quello dei campi dei campi dove il governo greco registra i migranti e dove sono presenti le grandi ONG. E questo è un sistema che funziona in ogni aspetto dell'accoglienza dei migranti, nel senso che ci sono associazioni, ci sono persone che fanno interventi in mare. Mi spiego, quando le navi dei migranti, le navi che poi sono dei gommoni, dei migranti arrivano, tante volte individuano i giubbotti salvagente sulla costa e quindi, come dire, che hanno questi colori accesi e si riescono a vedere anche di notte e quindi seguono queste rotte che molto probabilmente non sono le migliori perché possono esserci scogli, una volta che magari si arriva può esserci una scogliera da salire e magari insomma nelle barche dei migranti ci sono insieme a donne, bambini, disabili, anziani, quindi come dire, questi volontari cosa fanno? Per esempio il caso dei pompieri spagnoli, cosa fanno? Raggiungono le barche dei migranti e le guidano in zone più sicure, le guidano su spiagge più sicure. Se la barca dei migranti ha dei problemi, ovviamente nei limiti di quelle che sono le loro possibilità, li aiutano, li salvano, gli gettano queste nuove imbarcazioni gonfiabili che si aprono in un attimo e dove i migranti possono salirci. E questo per quanto riguarda l'aiuto in mare. Poi c'è ovviamente tutto un sistema di accoglienza in spiaggia, che è un lavoro altrettanto importante. Di notte ci sono turni di 24 ore con appunto volontari di diverse associazioni, diversi di ogni parte del mondo, che praticamente presiedono tutta la costa interessata dagli sbarchi di Lesbo. Ricordo che Lesbo è un'isola che ha qualcosa come quasi 400 km di coste, quindi un'isola molto grande. Questi volontari, accendendo dei fuochi, facendo segnali con luminosi, con le pile, avvertono i migranti che quello è un posto sicuro e quindi riescono, come dire, a comunicargli che la direzione è da seguire. Dopodiché, per esempio, un collettivo molto interessante che c'è al nord, la zona nord dell'isola, ma che lavora anche nelle altre parti, negli altri campi, è quello delle Dirty Girls. Sono queste ragazze che avete sentito anche nel servizio, sono un collettivo di ragazze e ragazzi che prende i vestiti bagnati dei migranti che arrivano, li cambia, gli dà quindi un cambio a tutti, a donne, bambini, uomini, anziani, a chiunque, gli danno appunto vestiti per proteggersi dal freddo che li aspetta, soprattutto nella tratta balcanica. In cambio chiede gli abiti bagnati, perché cosa fa? Una volta lavati, una volta sistemati e asciugati, li passa al gruppo successivo. E tutto questo, ripeto, cooperando e organizzandosi tra loro dal basso in una rete di solidarietà incredibile.
Ecco, invece vengono perseguiti quelli che, cioè, è capitato a due bomberos, mi pare, che vengono perseguiti perché hanno caricato dei migranti che stavano affogando, e quindi quello è illegale. Nel video almeno che hai realizzato e si può vedere su fanpage, se ne parla.
Assolutamente, la questione dei bomberos spagnoli, che in realtà era un gruppo di volontari, e in questo caso pompieri spagnoli e danesi, cosa ha fatto? Si è trovato in una situazione dove la barca che stava soccorrendo, la barca di migranti che stava soccorrendo, è andata in avaria e ha iniziato a imbarcare acqua, quindi ovviamente senza pensarci questi volontari hanno aiutato i migranti a salire sulla loro barca, salvandoli di fatto da morte certa. Riportandoli sulle coste, ad attenderli c'era la guardia costiera greca e le autorità greche, che hanno arrestato tutti i volontari della barca, accusandoli di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sono stati processati per direttissima e hanno, come dire, sono stati scagionati poi con una cauzione di 5.000 euro a testa. Alcuni di loro però, per esempio del gruppo danese, so che hanno delle restrizioni maggiori e non possono lasciare il paese fino alla fine del processo, in particolare perché il proprietario della barca era uno dei volontari danesi. E questo ci raccontavano i volontari di tutti i campi dove siamo stati, perché i campi, ovviamente essendo l'isola così grande, sono diversi. Ci raccontavano appunto di questa intensificazione della repressione, diciamo della criminalizzazione, di questo tentativo di criminalizzazione che il governo greco sta facendo nei confronti dei volontari. Come lo sta facendo? Facendo una proposta di legge che dovrebbe intensificare e aumentare appunto le pene per reati come il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nel quale chi soprattutto lavora in mare incorre ogni volta che sostanzialmente salva la vita a questa gente che scappa dalla Siria, più che dall'Iraq, dall'Afghanistan, da ogni parte del mondo. Per esempio, un altro aspetto interessante che abbiamo scoperto a Lesbo è che, parlando con un volontario spagnolo, ci raccontava che a un certo punto una notte ha sentito scesi dalla barca dei migranti, ha sentito parlare spagnolo. Allora si è avvicinato chiedendo da dove venissero, e queste persone venivano dal Centro America, dalla Repubblica Dominicana. E questa, come dire, ci fa capire quanto il percorso balcanico, in questo caso, quanto questa tratta sia la porta d'accesso per centinaia di migranti provenienti da ogni parte del mondo. Il campo di Pipca, che è uno dei campi a Lesbo, è un campo dove stanno sostanzialmente tutti quei migranti a cui non è concesso il lasciapassare, fondamentalmente il foglio di via per transitare dalla Grecia e andare in Serbia e salire sulla rotta balcanica, e sono centinaia, sono maghrebini, sono algerini, sono tunisini, che non avendo lo status di rifugiato politico hanno il loro viaggio, fondamentalmente finisce lì in Grecia. Quindi c'è una diversificazione enorme in quell'isola di storie, personaggi, e ovviamente tutti questi volontari nella loro cooperazione auto-organizzata riescono a offrire un'accoglienza umana, un'accoglienza a tutti, e perché ovviamente il governo greco e le autorità comunque dell'Europa non riescono e non vogliono dare.
Un'ultima cosa, poi ti lascio andare. Invece si vede nel video che esiste anche un campo ufficiale. A cosa serve, visto che è legato mani e piedi da tutti i vincoli possibili e immaginabili, e invece tutto quanto viene gestito da questi altri campi?
Certo, il campo ufficiale, che è un campo istituzionale, non è nient'altro che l'hotspot, l'unico hotspot che la Grecia ha instaurato all'interno del proprio territorio, ossia è il campo di registrazione dove si trova Moria, che è questa piccola località nel centro praticamente dell'isola, ed è un campo dove nato su quella che era una base militare. Infatti la grande differenza da tutti gli altri campi che noi possiamo incontrare a Lesbo è che è completamente militarizzato, circondato da tre filari di reti e filo spinato, dove i migranti vengono portati per essere registrati. Una volta registrati, qui lavorano ovviamente, il campo è inaccessibile a tutti se non alle grandi ONG che lavorano all'interno del campo, quindi noi non siamo riusciti a entrare, non l'abbiamo potuto vedere. Quello che sappiamo però è questo, che di fianco c'è quest'altro campo dei volontari, un campo parallelo proprio a pochi metri da quello ufficiale, dallo spot ufficiale, dove ci sono tende, dove c'è appunto tutto un altro sistema parallelo di accoglienza. Capita tante volte che quando gli arrivi sono molti, come per esempio in questi ultimi giorni che gli sbarchi sono ricominciati, cosa succede? Che il campo, lo spot di Moria è talmente pieno di gente che le autorità greche vanno dai volontari del campo parallelo a chiedergli di ospitare i migranti in eccesso e a dargli tutta quell'accoglienza e quelle necessità. Per esempio c'è una cucina nel campo parallelo, c'è una cucina 24 su 24 che permette ai migranti di avere pasti caldi a qualunque ora del giorno e della notte. Questa è la grande differenza tra il campo ufficiale e l'altro. Il campo ufficiale, le grandi ONG lavorano fino a tot ore, dopodiché chiude quel servizio, che sia la cucina o che sia la distribuzione di abiti asciutti. Al contrario, i volontari riescono ad offrire un servizio 24 ore su 24 per servire tutti quelli che sono le necessità di queste persone. Quindi anche in questo caso non solo è un campo dove non c'è un lavoro ma un sistema di accoglienza volontaria, ma è anche un campo dove l'organizzazione di questi volontari ha reso un servizio migliore rispetto a quello ufficiale.
Va bene, direi che ci hai raccontato un po' tutto quello che poteva scaturire da questa vostra impresa, che appunto lascia un video che può essere fruito in rete sulla pagina di fanpage. Grazie
a voi.
Ciao,
un abbraccio a tutti, ciao.